L'ufficiale giudiziario è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale, al pari di un vigile, ad esempio, al quale vengono solitamente affidati due compiti. Il primo è notificare atti, come ad esempio quelli giudiziari, oppure ordini di sfratto, e il secondo è eseguire pignoramenti. Interessante è soprattutto questa seconda casistica, ovvero quando l'ufficiale giudiziario suona al campanello di casa per entrare e sottrarci dei beni allo scopo di recuperare un credito. Se ad esempio siete vittime di un errore giudiziario, oppure avete litigato con qualcuno che poi legalmente, ingiustamente pretende da voi un risarcimento, anche semplicemente allo scopo di farvela pagare, se vince la causa in tribunale e voi vi rifiutate di pagare perché siete nel giusto, il giudice può ordinare che, al fine di risarcire la persona, vi venga pignorato qualcosa, che può essere la casa, oppure l'automobile o altri beni che possedete. Se nulla di tutto ciò può esservi pignorato, l'ufficiale giudiziario può entrare in casa vostra e portarvi via una serie di cose che poi tipicamente verranno o consegnate al creditore oppure vendute all'asta. Ovviamente le somme recuperate all'asta verranno date al creditore oppure alla persona che richiede risarcimento. In questa situazione può essere interessante sapere come si svolge questo iter e quali sono i nostri diritti. Bene, allora, prima della visita vera e propria dell'ufficiale giudiziario, arriva presso la nostra residenza una raccomandata, una comunicazione che si chiama atto di precetto e tipicamente arriva 10 giorni prima della visita dell'ufficiale giudiziario. E tipicamente questa lettera ci dà tempo 10 giorni per saldare il nostro debito, sia esso, come dicevo, di qualunque natura esso sia. Anche in questo caso, questo atto che ci viene recapitato deve essere valido, cioè non deve essere né nullo né inesistente. Vi lascio in descrizione il link ad un video dove spiego quando gli atti sono nulli o inesistenti, perché ci sono alcune cose interessanti da sapere. Ad ogni modo, dovete sapere che se l'atto è nullo o inesistente, l'iter legale si ferma. Allo scadere dei 10 giorni, l'ufficiale giudiziario ha 90 giorni di tempo per presentarsi e rendere esecutivo il pignoramento. Solitamente questo avviene all'interno degli orari tipici d'ufficio, ma la legge, a parte casi molto particolari, dice sempre che l'ufficiale giudiziario può suonare al campanello dalle 7 del mattino fino alle 9 di sera. I casi eccezionali invece riguardano ad esempio pignoramenti all'interno di locali, magari pubblici, che hanno particolari orari d'apertura. Se passassero 3 mesi, arco di tempo all'interno del quale l'ufficiale giudiziario non si presentasse, l'atto di precetto non sarebbe più valido e dovrebbe esserne emesso un altro. Questa casistica è estremamente rara, ma comunque qui a qualcuno potrebbe venire la malsana idea semplicemente di non aprire la porta o far finta di non essere presente, pensando così di rendere nullo l'atto e quindi obbligare poi il giudice ad emetterne uno nuovo. Ecco, in questo caso, nella migliore delle ipotesi, l'ufficiale giudiziario cerca un parente o il portinaio dello stabile, oppure, se si tratta di un pignoramento presso un'azienda, il capo ufficio o un socio responsabile. Tutto questo allo scopo di consegnare l'avviso di ingiunzione. Che ci riesca o meno non importa, appende l'avviso sulla porta oppure lo mette nella cassetta delle lettere, consegna l'atto alla casa comunale e l'iter a questo punto è compiuto. Fatto questo, e qui è molto importante comprendere questo passaggio, l'ufficiale giudiziario potrà venire a farci visita quando vuole per i prossimi 10 anni. Cosa che però tipicamente non accade, perché dopo un paio di volte che non ci trova, spazientito e assistito dalle forze dell'ordine, potrà entrare in maniera forzata all'interno della nostra abitazione, avvalendosi a tutti gli effetti di un tecnico in grado di aprire la serratura, di forzare il meccanismo della nostra porta di casa e entrare contro la nostra volontà. Diciamo che però quello che accade nella stragrande maggioranza dei casi è che quando una persona viene avvertita dell'arrivo dell'ufficiale giudiziario tramite la notifica con 10 giorni d'anticipo, cioè l'atto di precetto, questa fa sparire le cose di valore che ha in casa, in modo tale che durante la visita l'ufficiale non trovi nulla. Allora, anche in questo frangente può essere interessante sapere quello che può essere portato via, quello che può essere pignorato e quello che no. Non possono essere pignorati gli oggetti sacri necessari all'esercizio del culto e nemmeno la fede nuziale. Non ci possono portare via i vestiti, la mobilia considerata di prima necessità, come ad esempio il letto, e nemmeno gli gli elettrodomestici che si trovano in cucina. Anche tutti gli oggetti necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa non possono essere toccati, quindi computer, tablet, telefoni cellulari e persino i libri, a meno che una persona non ne possieda molti. La ratio nella scelta di cosa pignorare o meno, consentito dalla legge, è sempre la stessa: evitare di impedire alla persona di condurre una vita normale, lasciandogli almeno l'essenziale. Quello che invece tipicamente viene sottratto, viene pignorato, sono gioielli, quadri e naturalmente i contanti. Però ci può essere pignorato anche uno strumento musicale oppure oggetti elettronici come un televisore. Per concludere, è interessante osservare che l'ufficiale giudiziario, alla fine della sua visita, se non avrà trovato beni sufficienti a coprire l'entità del debito, qualunque esso sia, chiederà al debitore se possiede qualcos'altro. Solitamente non si tratta di un quesito pronunciato a voce. Arriva una raccomandata alla quale si è obbligati a rispondere entro 15 giorni. Vi lascio i riferimenti di legge in descrizione. Se non si risponde, si commette mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice ed è penale. Ecco, se a questa raccomandata si risponde dichiarando il falso e poi si viene scoperti di aver dichiarato il falso, ad esempio si dice no, non possiedo nient'altro, quando invece si ha un'ingente somma in denaro, ecco, in questo caso si può ricevere una multa che va da circa 100 a 1000 euro, cosa che però interessa poco a chi solitamente occulta somme, ma molto più importante e problematico, si rientra nel campo del penale e quindi quello che diventa un banale debito può diventare un problema di fedina penale. Insomma, qui ognuno fa le sue scelte in base alla situazione in cui si trova. Ad ogni modo, anche se poi magari ingiustamente un bene ci viene pignorato, c'è sempre l'articolo 497 del Codice Civile che introduce il concetto di cessazione dell'efficacia del pignoramento, cioè se dopo 45 giorni dal pignoramento il bene non viene venduto all'asta oppure non viene consegnato al creditore, cioè chi ritiene di dover essere risarcito, l'oggetto pignorato ritorna al legittimo proprietario. Alle volte quindi capita che venga addirittura pignorata una casa che però è tale per cui all'asta non viene venduta e quindi poi ritorna al proprietario e tutto l'iter legale non è servito a nulla. Bene, anche questa puntata finisce qua. Noi ci vediamo mercoledì prossimo con la nuova puntata e parleremo di come si deve utilizzare il denaro contante per non correre alcun rischio, perché vi sono dei limiti, ad esempio nel prelievo, nell'accredito in banca, piuttosto che nei pagamenti. E quindi è importante capire come si utilizza in maniera legale il contante. Come sempre, noi poi domani, giovedì alle 21 su Twitch, twitch.tv/smettere di lavorare, ci vediamo per l'approfondimento del video di oggi e lì in live potrete porre tutte le domande che volete e i quesiti che vi frullano per la testa. Come sempre vi lascio con un grande abbraccio.